Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e di Popolare Network.
Sommario della puntata. Regno Unito, cosa succede quando la sinistra non fa la sinistra? A Manchester il trionfo dei Verdi mette in luce la profonda crisi del Labour. Gli Stati Uniti chiedono al personale dell'ambasciata in Israele di lasciare il paese in vista di un possibile attacco all'Iran. Washington potrebbe decidere di attaccare già nelle prossime ore. Il Pakistan dichiara guerra aperta all'Afghanistan e bombarda le città principali. Islamabad accusa Kabul di ospitare e armare milizie terroristiche. Messico, in una settimana di caos e violenza, si fa strada la guerra della comunicazione. Narcos e Stato si sfidano per controllare la narrazione. Mondialità, 4 anni di conflitto in Ucraina, hanno ricordato all'Occidente cosa significa la guerra, ma non sono serviti come monito per evitarne altre. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ne abbiamo parlato in più momenti in questa settimana, nonostante la sua apparente marginalità. Oggi abbiamo i risultati. I laburisti britannici di Keir Starmer hanno subito una clamorosa sconfitta nell'elezione supplettiva per il seggio alla Camera dei Comuni di Gorton and Denton nella zona di Manchester, perdendo una storica roccaforte e crollando al terzo posto. A trionfare sono stati i Verdi di Zach Polanski con oltre il 40% dei consensi, mentre al secondo posto si è piazzato l'estrema destra di Reform UK di Nigel Farage. Dicevamo una situazione solo apparentemente marginale, perché quanto successo a Gorton and Denton, oltre a mettere in luce la grave crisi dei Labour, mostra anche con grande chiarezza cosa succede quando la sinistra non fa la sinistra. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
La lezione principale è che i laburisti, ovviamente sappiamo, sono in crisi, però è una crisi che li attacca da entrambi i lati, perché perdono voti tanto a destra a favore di Reform UK di Nigel Farage, ma la cosa più preoccupante è che i laburisti perdono voti soprattutto a sinistra, perché la sconfitta clamorosa dei laburisti in questo collegio, che era considerato fino a qualche anno fa una roccaforte, è una sconfitta che vede la vittoria storica dei Verdi. E dunque i laburisti hanno questa emorragia di voti, perché da parecchi anni, e soprattutto con il governo Starmer, hanno smesso di essere percepiti come una forza di sinistra. Ed ecco che i Verdi, con le loro nuove politiche che sono state definite ecopopuliste, con il nuovo leader Zach Polanski, hanno eroso dei voti importanti. E dunque il partito laburista deve, e ha cominciato, a guardarsi al proprio interno con una leadership, quella di Starmer, che rimane debole, e con delle elezioni locali in Scozia, in Galles e in altri collegi dell'Inghilterra a inizio maggio, che potrebbero sancire la fine definitiva di questo governo.
Questo scenario che abbiamo visto a Manchester è uno scenario che possiamo immaginare replicabile in altri contesti?
Sì, potrebbe succedere in altri contesti, soprattutto a livello locale. A livello nazionale è più difficile, perché il sistema elettorale britannico, che è un sistema maggioritario puro, preserva in un certo senso lo status quo. Ci sono così tanti collegi, sia blu che rossi, che sono ancora molto sicuri. È difficile che un partito come i Verdi o come Reform UK possa mai avere un numero tale da diventare la seconda forza del politica del paese. Però i sondaggi parlano dei due partiti principali, i laburisti e i conservatori, che in questo momento sono più o meno al 20%, dunque sono dei partiti minoritari in un certo senso. È chiaro che questo scenario potrebbe ripetersi, e poi, perdendo il consenso a livello locale, ovviamente l'emorragia di voti potrebbe continuare nei prossimi anni a livello nazionale. Ma in generale è una crisi di identità quella del partito laburista che ha accelerato molto verso il centro, verso politiche più centriste da quando c'è Keir Starmer. In realtà avevamo visto già altre sconfitte l'anno scorso in altre elezioni locali, in elezioni suppletive, per esempio in delle zone dove c'erano una forte maggioranza di popolazione musulmana. Le posizioni del partito laburista sulla guerra, sul conflitto a Gaza, la sua mancata condanna piena, forte, dello Stato di Israele hanno spostato dei voti e probabilmente anche in queste elezioni suppletive sono andate a vantaggio dei Verdi. E dunque ricomincia il dibattito. Ad oggi non c'è una vera alternativa alla leadership di Starmer, ma i prossimi mesi, ovviamente con queste elezioni locali, potrebbero far cambiare lo scenario moltissimo.
E la vittoria dei Verdi è storica, è dovuta da un lato agli errori dei Labour, come abbiamo detto, dall'altro dal suo leader Zach Polanski e dalla candidata per il seggio di Gorton and Denton, Anna Spencer. Sentiamo da Londra la nostra Elena Siniscalco.
And I was elected because people in this constituency want change.
E sono stata eletta perché la gente di questa circoscrizione vuole un cambiamento. Siamo stanchi di sentirci dire che non c'è alternativa, che dovremmo tacere e accettare tutto, mentre le nostre spese domestiche aumentano vertiginosamente e i nostri stipendi non riescono a tenere il passo. Così Anna Spencer, la candidata dei Verdi che ha appena vinto le elezioni suppletive a Gorton and Denton nell'area di Manchester, ha riassunto il suo successo. «Sta succedendo qualcosa di assolutamente enorme», ha aggiunto. Ed è difficile darle torto. Il partito dei laburisti di Keir Starmer è riuscito a perdere in un'area che votava Labour da 100 anni. E non solo ha perso contro i Verdi, ma ha anche perso contro il partito di destra radicale di Nigel Farage, Reform UK, che è arrivato secondo. La vittoria dei Verdi in una roccaforte laburista, la prima in assoluto in un'elezione suppletiva di Westminster, conferma il partito come una forza politica da prendere sul serio. E ci dice qualcosa di importante sugli elettori britannici. Molti di loro vogliono ancora votare a sinistra, hanno solo bisogno di un'alternativa a Labour. Hanno bisogno di candidati giovani, entusiasti, connessi al proprio elettorato, come Anna Spencer, che di professione fa l'idraulica e che è fortemente ancorata nella scena politica locale della zona. Anna Spencer ha 34 anni e sorride in letteralmente tutte le foto di lei che circolano online. Ha 4 levrieri che l'hanno accompagnata per tutta la campagna elettorale. Insomma, infonde sicurezza, sembra una persona con i piedi per terra, potrebbe essere la tua vicina di casa. Niente che si possa dire di Keir Starmer, che sembra spesso rimosso dalle stesse cose che sta dicendo, o di Nigel Farage, che si porta a casa comodamente circa 100.000 sterline al mese per 32 ore di lavoro, come presentatore del canale televisivo di estrema destra JB News. Quando Anna Spencer ha vinto le elezioni, ridendo, si è scusata con i suoi clienti, dicendo di dover annullare le prenotazioni per le prestazioni da idraulica ora che è diretta a Westminster. Ha poi aggiunto: «E quando arriverò lì farò spazio per tutti coloro che svolgono lavori come il mio. Finalmente avremo un posto al tavolo». Questo risultato è molto importante per il Partito dei Verdi. Secondo alcuni commentatori, l'ascesa dei Verdi si spiega con l'effetto Polanski. Zach Polanski è il nuovo leader del partito, eletto a settembre 2025. Polanski è in grado di attrarre i giovani. Secondo i sondaggi di YouGov, i giovani tra i 18 e i 24 anni si dicono molto più propensi a votare per i Verdi da quando lui è diventato leader. Le maggiori preoccupazioni dell'elettorato medio che vota per i Verdi sono il costo della vita, il servizio sanitario pubblico e la crisi climatica. Tutti temi che stanno a cuore alla fascia dei giovani lavoratori londinesi che tendenzialmente vota Labour e che potrebbe ora passare ai Verdi nelle elezioni comunali di maggio. La richiesta per un nuovo movimento politico in Regno Unito è forte perché la cosiddetta vecchia guardia, ovvero i laburisti e i conservatori, non convincono più. Fino ai risultati di oggi, la preoccupazione principale era che l'unico nuovo movimento politico che sembrava fare breccia nell'elettorato fosse Reform UK. Da oggi si può dire che forse anche i Verdi hanno una chance. Per loro si tratterà ora di trasformare questo momento di slancio politico in voti certi alle prossime elezioni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
dopo i negoziati di ieri a Ginevra tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump poco fa ha detto che non ha ancora deciso cosa farà, ma si è detto non contento di come negozia Teheran. Gli Stati Uniti intanto oggi hanno chiesto al personale non essenziale della propria ambasciata a Gerusalemme di lasciare il paese in vista appunto di un possibile attacco contro l'Iran e un contrattacco contro Israele. Lunedì Marco Rubio, segretario di Stato statunitense, si recherà in Israele per discutere di Iran. La situazione è molto mobile, non è chiaro cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sentiamo Farihan Sabai.
Ieri a Ginevra ci sono stati negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti con la mediazione dell'Oman. Restano in sospeso varie cose, tra cui il destino delle scorte dell'uranio arricchito dell'Iran, circa 300-400 kg di uranio arricchito al 60%. E resta in sospeso anche la rimozione delle sanzioni finanziarie all'Iran, rimozione che gli iraniani chiedono sia verificabile e che porti a risultati tangibili per l'economia iraniana. Ulteriori richieste statunitensi sul tavolo dei negoziati sono il completo smantellamento degli impianti nucleari di Fordò, Natanz e Isfahan e il trasferimento all'estero di tutto l'uranio arricchito e poi il mettere fine a ogni attività di arricchimento al di fuori del reattore di ricerca di Teheran. L'amministrazione Trump aveva mandato a monte nel 2018 e quindi al suo primo mandato l'accordo nucleare noto come JCPOA, che aveva dei limiti temporali. Questo nuovo accordo che vorrebbe Trump ha la pretesa di essere a tempo indeterminato. In cambio la Casa Bianca promette nessuna guerra all'Iran e una riduzione limitata delle sanzioni. Mentre i venti di guerra soffiano sull'Iran, l'Oman porta avanti la mediazione tra Teheran e Washington. A portare avanti la mediazione è il ministro degli esteri dell'Oman, che oggi ha incontrato a Washington J.D. Vance. In tutto questo non si esclude un'operazione militare statunitense contro l'Iran. E infatti, in prospettiva di un possibile attacco americano, gli Stati Uniti hanno autorizzato il personale non essenziale della propria ambasciata a Gerusalemme a lasciare Israele. E la Cina ha chiesto ai suoi cittadini di abbandonare immediatamente l'Iran. Pechino è uno spettatore interessato, sia per il legame che ha con Teheran, una quota rilevante del greggio iraniano va in Cina a prezzi scontati, sia per studiare le mosse militari statunitensi. E infatti la Mizar Vision, società cinese di analisi dell'intelligence commerciale, ha fotografato e diffuso sui social le immagini satellitari dei movimenti militari statunitensi degli ultimi due anni, compreso quello recente della più grande portaerei del mondo, la Gerald Ford. In tutto questo l'elefante nella stanza è sempre Israele. In linea di massima nei prossimi giorni non dovrebbero esserci attacchi all'Iran perché gli ebrei festeggiano Purim, una sorta di carnevale ebraico che cade tra il 2 e il 3 marzo. A Purim gli ebrei commemorano la salvezza del popolo ebraico dalla minaccia di sterminio nell'antica Persia. Una storia che si può leggere nel libro di Esther, nella Bibbia, che ricorda come la regina Esther e suo cugino Mordecai sventarono il piano del malvagio Aman, il ministro del re persiano Assuero, ovvero Serse I oppure Artaserse. In Israele, per gli ebrei di altri dove, questa è una festività allegra. Forse l'attacco all'Iran avverrà dopo, o forse avverrà proprio nei prossimi giorni, durante quella festa Purim, che celebra la vittoria degli ebrei su Aman, il malvagio, assimilabile all'ayatollah Ali Khamenei, il leader supremo della Repubblica Islamica.
Intanto nella regione una nuova guerra si è aperta, quella tra Pakistan e Afghanistan. Islamabad ha bombardato nella notte le principali città afghane. Il ministro della difesa pakistano ha detto: la nostra pazienza ha raggiunto il limite, ora è guerra aperta tra noi e voi. Omar Caniello ne ha parlato con il giornalista Giuliano Battistone.
Dalla tregua mediata dai governi del Qatar e della Turchia sono passati diversi mesi di attriti e di scontri militari lungo la Durand Line, la linea di confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, che non è riconosciuta dal governo afghano. Il contenzioso riguarda sempre la presenza in territorio afghano, secondo Islamabad, dei militanti del TTP, il Tehrik-i Taliban pakistani, i talebani pakistani che mirano con offensive militari a rovesciare il governo governo e le istituzioni statuali di Islamabad. Kabul, ovvero i talebani afghani, negano, dicono che il problema è tutto interno al Pakistan. C'è stato recentemente, una settimana fa, un attacco da parte dei militari pakistani che ha causato diverse vittime civili lungo le province di confine afghane, e Kabul aveva annunciato che avrebbe risposto a questi attacchi. Così è stato, e dopo la risposta di Kabul ci sono stati bombardamenti sulle città di Kabul e Kandahar, che sono le principali città afghane, da parte di Islamabad, appunto. Quello che è da sottolineare è il tono che è molto cambiato, il livello dello scontro è più alto rispetto alle precedenti ondate di scontri militari. Ci sono alcune dichiarazioni, in particolare del ministro della difesa del Pakistan, che dice: ormai siamo in guerra aperta, ci siamo stufati, e aggiunge un elemento che ci fa capire anche come viene letta da Islamabad la questione. Dice: ormai l'Afghanistan è diventata una colonia, un sodale dell'India, che è l'arcinemico storico del Pakistan, e con il quale il governo dei talebani afghani ha avuto un riavvicinamento significativo in termini diplomatici negli ultimi mesi, cosa che proprio non va giù a Islamabad.
Quali sono gli scenari, secondo te, da qui alle prossime ore, alle prossime settimane?
C'è il rischio che il livello dello scontro si intensifichi, a meno che gli attori regionali che hanno più leve di convincimento possano, appunto, portare i due paesi a perlomeno una tregua parziale, momentanea. Mi riferisco in particolare alla Cina, che ha rapporti solidi con entrambi i governi, in parte alla Russia, all'Arabia Saudita, che ha cercato nei giorni scorsi di mediare, lo sta facendo in parte anche il governo iraniano, che condivide confini sia con l'Afghanistan sia con il Pakistan. Il ministro degli esteri ha detto: siamo pronti a dare una mano per far calmare la situazione, ma per ora prevale l'antagonismo sui social e anche lungo la linea di confine.
Il rapporto di forza tra i due paesi pende a favore di Islamabad?
Beh, dal punto di vista militare, in termini convenzionali, sì, ma il fatto che i talebani siano arrivati al potere dopo 20 anni di presenza della NATO, che ha cercato, appunto, di rafforzare e di sostenere il governo della Repubblica Islamica, che è stato, appunto, rovesciato dai talebani nell'agosto del 2021, ci dice quanto la guerriglia che sono capaci di fare i talebani possa, appunto, mettere a dura prova qualunque capacità militare convenzionale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso torniamo in Messico, al termine di una settimana di violenze, di grande caos in Messico, e adesso si è aperta anche la guerra della comunicazione. Sentiamo Andrea Cegna.
Quanto accaduto domenica 22 febbraio in Jalisco ha dimostrato che la forza dello Stato è superiore a quella dei gruppi criminali. A dichiararlo in un'intervista esclusiva alla Jornada è il generale Julio César Islas Sánchez, comandante della 15ª zona militare con sede a Guadalajara. Parole che rompono con una narrativa molto diffusa, soprattutto nella politica e all'estero, che per anni ha raccontato il Messico come un paese nelle mani dei criminali, uno stato fallito, una narcodemocrazia. Quelle del generale sono però anche parole che fanno parte di una battaglia narrativa. Escono infatti numerose inchieste e documentazioni che raccontano rapporti ambigui e talvolta di vera codipendenza tra gruppi criminali e settori delle forze armate, una commistione che negli anni ha fortemente screditato l'immagine dell'esercito e delle polizie. Per questo alcune analiste e alcuni analisti ritengono che l'intervista, così come parte dell'operazione contro il vertice del cartello Jalisco Nueva Generación, possa avere anche un altro obiettivo: ripulire a pochi mesi dal mondiale del 2026 l'immagine del paese e delle sue forze armate. Ma come la politica e l'esercito, anche i gruppi messicani partecipano a questa battaglia, con fake news, come visto domenica, o con immagini di morte e violenza generate e diffuse nei social media. A pochi giorni dall'uccisione del Mencho, da Guadalajara arriva la riflessione di una studentessa che, per motivi di sicurezza, ha chiesto di restare anonima.
Io credo che la narrativa...
C'è da chiedersi quale verità si stia costruendo. La narrazione dominante è semplice: da una parte i buoni, dall'altra i cattivi. Il governo sarebbero il bene, i criminali il male. È la narrazione dello Stato messicano, che non mi sembra molto diversa da quella degli altri stati. E la narrazione dei criminali qual è? Non lo so, mi incuriosisce. Come raccontano la loro storia in Narcos? La verità è che ogni narrazione dipende da chi la racconta. Quella dello Stato in fondo è sempre la stessa, ovunque. Sempre dalla capitale dello Stato di Jalisco arriva un'altra testimonianza, anche questa anonima. Quando viene catturato un leader di gruppi criminali, il risultato non è mai la dissoluzione del cartello. Piuttosto si produce una frammentazione, si aprono lotte interne o lotte con altri gruppi. La regione non resterà senza cartello, al contrario, molte cose si muoveranno ed è questo che oggi fa più paura. Cosa succederà dopo? Qualcosa nel racconto ufficiale però non torna, come se quanto accaduto domenica fosse durato 24 ore, tutti chiusi in casa e poi è tutto finito. Però non è così. La paura riguarda proprio quello che verrà adesso, perché quello che è stato fatto può aprire scenari molto peggiori.
Porque esto que hicieron puede desembocar en cosas mucho peores.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Questa è stata anche la settimana dei 4 anni di guerra in Ucraina. Allora, prima di chiudere, andiamo proprio lì, innanzitutto con una testimonianza proprio dall'Ucraina, quella di Matteo Borelli della ONG CESV, intervistato da Sciocchi Senussi, che ci racconta di Kharkiv, una delle zone più martoriate in questi anni di guerra.
Kharkiv è una città che fin dall'inizio della guerra vive con la costante paura degli attacchi e dei bombardamenti. I bombardamenti sono quotidiani, soprattutto durante la notte. Gli allarmi risuonano ormai praticamente H24, quindi si parte dalla giornata con le sirene che suonano e si va avanti per tutta la notte. Gli attacchi non sono infrequenti neanche proprio nella città stessa, quindi soprattutto su obiettivi anche civili. Ci sono stati diversi attacchi anche nei giorni in cui eravamo presenti noi, che hanno colpito diversi villaggi intorno alla città, e la città è una città di fatto sospesa, una città che aveva 1,5 milioni di abitanti, quindi era uno dei principali poli del paese, si ritrova ad essere una città per alcuni versi quasi fantasma. Non, le persone rimangono al chiuso, rimangono in casa o all'interno, perché comunque all'interno dei ristoranti, dei bar, la vita continua, però quello che si è perso è la dimensione della piazza, della comunità, che quindi va ad aggravare quindi un po' la solitudine che queste persone vivono ormai da 4 anni.
Da Kharkiv per arrivare a Kiev, come sono le strade?
Allora, noi in realtà ci siamo spostati in treno. Okay. Il treno è ormai il mezzo di trasporto più utilizzato dagli ucraini, perché le strade sono al di fuori delle città principali, spesso dissestate o comunque sono state danneggiate in questi anni di guerra, e ci sono anche moltissimi checkpoint militari. Diciamo che sulla strada da Kiev verso Kharkiv, fino a metà strada, fino alla città di Poltava, si può viaggiare molto liberamente. Da Poltava in poi in realtà ci sono molti controlli, perché chiaramente Kharkiv si trova a 30 km dal confine russo e a circa un 50-60 km dalla linea del fronte nell'est della provincia di Kharkiv e nel Donetsk. Quindi c'è una forte presenza chiaramente di militari, e i controlli sullo spostamento della popolazione sono un pochettino più frequenti. Quindi il treno, che è sempre pieno, è molto difficile trovare i posti per spostarsi e richiede più di 5-6 ore per arrivare a Kiev, è l'unica probabilmente modalità per spostarsi nel paese in questo momento.
Invece a Kiev c'è una specie di normalità?
Allora, quello che si vive a Kiev è si percepisce una sorta di normalità che però è, se vogliamo, un po' apparente, nel senso che anche a Kiev gli attacchi sono molto frequenti. Proprio negli scorsi giorni, nel fine settimana che ne eravamo qui, c'è stato un forte attacco sulla città che ha colpito anche diverse abitazioni, alcune proprio a 10 km da dove ci troviamo, alla periferia della città, abitazioni civili che sono state sventrate. Quindi, parlando con le persone, abbiamo parlato con una persona che ha perso la propria abitazione in questo attacco, ci dicono: anche noi, anche qui, che siamo comunque a centinaia di chilometri dalla linea del fronte, quante andiamo a dormire la notte senza sapere se ci sveglieremo al mattino. Queste sono purtroppo realtà per tutta la popolazione ucraina, perché gli attacchi non possono essere previsti, possono arrivare in qualsiasi momento e possono arrivare in qualsiasi parte del paese, anche in regioni come Leopoli, che sono molto distanti dal confine con la Russia.
E chiudiamo con la riflessione di Alfredo Somoza su questi 4 anni di conflitto in Ucraina. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Il conflitto russo-ucraino è ormai la più lunga tra le guerre convenzionali combattute in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il bilancio è disastroso per entrambi, aggrediti e aggressori. L'Ucraina, ridotta a macerie dal punto di vista infrastrutturale, ha perso una generazione sul campo di battaglia. La Russia, in grande affanno economico e soprattutto umiliata dalla propria incapacità di vincere un conflitto con un paese limitrofo. Ma ci sono anche vari attori secondari che non escono bene, in primis l'Unione Europea, che non soltanto non ha mai proposto un serio piano per la pace, ma rischia, a conflitto terminato, di dover pagare il conto della ricostruzione ucraina. Gli Stati Uniti sono dimostrati inaffidabili come alleati, passando da Biden, che fece muro contro l'invasione, a Trump, che invece ammicca al Cremlino. Insomma, non ci sono vincitori in questa guerra, che segnerà per decenni i rapporti tra i paesi dell'ex Unione Sovietica e la Russia e tra la Russia e l'Europa occidentale. L'inizio del conflitto, alimentato dai nazionalismi di entrambe le parti, è innescato dalla questione della tutela dell'immigranza russofona in Ucraina, segnò la sconfitta della politica bilaterale e multilaterale. I garanti del protocollo di Minsk, siglato nel 2014, abbandonarono al proprio destino le due parti fino allo scoppio di una vera guerra, che si sarebbe potuta evitare se da un lato in Russia ci fosse stata una normale dialettica politica democratica, anziché un regime liberticida nazionalista, e dall'altro se l'Ucraina fosse stata ridotta a più miti consigli e ad arginare i soprusi inflitti dai propri nazionalisti alla minoranza russofona. Nessuno vedeva, nessuno parlava, nessuno interveniva, finché sono state le armi a prevalere. Una guerra che avrebbe dovuto essere lampo e che invece si è inceppata già dall'inizio, diventando di trincea, per poi evolvere in una guerra a distanza combattuta con missili e droni e con un costo altissimo di vite umane per entrambi i paesi. Sono centinaia di migliaia i feriti caduti sul fronte, milioni gli sfollati e i rifugiati ucraini. Si temeva che questa guerra avrebbe innescato dinamiche pesantissime sui mercati cerealicolo ed energetico, ma il rischio è stato ridimensionato grazie soprattutto alla diplomazia dei paesi che ne hanno tratto vantaggi, come Cina e India, e dei paesi più esposti sul piano energetico, come quelli europei. Fare previsioni, si è visto, è pressoché impossibile. Il conflitto potrebbe continuare all'infinito, tanto distanti sono le posizioni, così come potrebbe concludersi presto per reciproco sfinimento. Chiaro è che i territori che la Russia voleva redimere sono ridotti a lande desolate e che il paese che era sul punto di entrare all'Unione Europea ora sopravvive di stenti. Alla fine questa è la vera guerra, nella quale nessuno vince, tutti soffrono e restano solo macerie. Per chi non se la ricordava, il conflitto russo-ucraino è un portentoso memo e dovrebbe essere un monito per evitare future guerre. Ma non sarà così, perché ci sarà sempre chi penserà di essere abbastanza forte di vincere senza pagare un prezzo, salvo poi trovarsi da solo, impoverito e in lutto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.